Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Stabilità dei prezzi in dicembre in Svizzera e per l'intero 2025 con un franco rafforzato, il rincaro è stato dello 0,2%. Il 2026 si prospetta come un anno difficile per le persone con ristrettezze finanziarie. Caritas lancia l'allarme. Cromontana è solo una delle tragedie che hanno colpito il Vallese, cantone che in passato ha faticato ad elaborare i propri drammi. Trattori elettrici, quartieri energeticamente efficienti ed altri progetti premiati oggi con il Watt d'Or nella sua 19ª ed ultima edizione. Stabilizzazione, ricostruzione, poi transizione con nuove elezioni è il piano statunitense in tre fasi per il futuro del Venezuela. Nel mese di dicembre l'inflazione in Svizzera è rimasta invariata rispetto a novembre, lo indica l'Ufficio federale di statistica, che ha anche comunicato il rincaro medio per tutto il 2025. È stato dello 0,2%. Altri dettagli con Marzio Minoli.
La stabilità dei prezzi di dicembre dipesa da diversi fattori che si sono compensati a vicenda. Se da una parte sono diminuiti i prezzi dei viaggi internazionali, dei medicamenti e di buona parte della verdura, dall'altra sono cresciuti quelli del settore alberghiero e paraalberghiero, come ad esempio gli appartamenti affittati per le vacanze. L'Ufficio federale di statistica ha anche comunicato quello che è stato l'andamento generale del 2025. In media l'inflazione è stata dello 0,2%. A contribuire maggiormente a questo aumento sono stati gli affitti, così come il settore della ristorazione e del caffè, non quello preso al bar, ma quello acquistato nei negozi. Come sempre, una delle voci di maggiore impatto sul portafoglio dei consumatori è quella relativa all'energia, che si tratti di carburanti o di elettricità. In questo caso, nel 2025 si è visto un calo, anche dovuto al fatto che il prezzo del barile di petrolio, tra gennaio e dicembre, è sceso del 17%. Un'ultima annotazione riguarda la differenza tra i prodotti indigeni e quelli importati. Le merci arrivate dall'estero hanno beneficiato della forza del franco, soprattutto contro euro e dollaro. I prezzi, in questo caso, sono scesi dell'1,6%, mentre i prodotti svizzeri sono cresciuti dello 0,7%.
Sarà un anno molto difficile il 2026 per le persone che hanno difficoltà economiche, perché dovranno fare i conti con un notevole aumento delle spese. È l'allarme lanciato in conferenza stampa questa mattina da Caritas Svizzera, che, parlando di un problema oramai cronico, esorta la politica a prendere provvedimenti incisivi. L'ha seguita per noi Sofia Stroppini.
In Svizzera più di 1,4 milioni di persone sono al di sotto o poco sopra la soglia di povertà. Oltre 330.000 vivono in condizioni di incertezza e precarietà pur lavorando. Le cifre pubblicate dall'Ufficio federale di statistica parlano chiaro. Per orientarsi basti sapere che è considerato povero chi percepisce un reddito mensile massimo di 2.315 franchi. Per Caritas questi dati sono inaccettabili. Ritiene che il 2026 sarà particolarmente difficile e individua ragioni precise. Tra queste figurano l'aumento dei costi fissi e dei beni di prima necessità, il rincaro dei premi di cassa malati, i costi dell'affitto, a fronte di salari che rimangono invariati. Tutto ciò favorisce l'aumento delle disuguaglianze. Per Caritas bisogna quindi aiutare di più le persone con meno risorse, per esempio attraverso la riduzione dei premi di cassa malati.
Il y a certains cantons come par exemple le canton du Tessin.
Una situazione a luci e ombre, quella del Ticino. Come espone la responsabile del servizio di politica sociale di Caritas, Aline Mazet, ci sono aspetti positivi, è riuscito a ridurre la povertà infantile, ma anche negativi, perché il tasso di povertà in generale rimane più elevato rispetto a quello degli altri cantoni.
Vallese, terra del dolore e della colpa, titola così oggi la Neue Zürcher Zeitung un suo articolo sul cantone dopo l'incendio di Crans-Montana. In effetti il Vallese nei decenni è stato teatro più volte di tragedie, spesso legate alla natura, ma di mezzo c'è stato anche l'intervento dell'uomo. E l'elaborazione politica e giudiziaria dei fatti è stata a più riprese criticata. Insomma, emerge l'immagine del vallesano montanaro che non accetta intromissioni esterne. Alan Kramer, quanto c'è di pregiudizio stereotipato? Quanto di verità in tutto ciò?
Ma usare singoli episodi per definire caratteristiche di un'intera popolazione è evidentemente scorretto, o perlomeno esagerato. È chiaro che la conferenza stampa delle autorità comunali dell'altro giorno ha lasciato una cattiva impressione di un sindaco che pare non voler fare un vero esame di coscienza, di autorità locali che percepiscono come aggressioni qualsiasi domanda scomoda. Insomma, una conferma per chi crede che i vallesani, come altre popolazioni di montagna, preferiscano regolare all'interno della loro comunità ogni problema con la solita dose di parentele, amicizie e omertà. Ma come detto, questo è un quadro che così generalizzato non può corrispondere alla realtà.
Sì, certo, però è anche vero che ci sono episodi del passato che non sono buoni esempi.
È così, si ricorda ad esempio la slavina di Evolène nel 1999, morirono 12 persone. Il sindaco fu accusato da subito per non aver fatto evacuare parte del paese, ma gli inquirenti vallesani nel 2002 chiusero l'incarico attribuendo tutte le colpe al destino, alla natura. Fu 3 anni dopo anche l'intervento del Tribunale federale, che anche il sindaco venne condannato per omicidio colposo. Più indietro negli anni poi si ricorda evidentemente la tragedia di Matmark, anche quella con strascichi giudiziari lunghissimi.
Sì, in quel caso era il 1965, persero la vita 88 lavoratori, soprattutto italiani, che stavano lavorando alla costruzione di una diga. Vennero seppelliti dal crollo di un ghiacciaio nelle loro baracche.
Sì, anche allora la questione era sfortuna e forza della natura oppure negligenza umana. Il rischio legato al ghiacciaio in realtà era noto e le baracche si potevano costruire anche più in là, ma ciò avrebbe causato costi maggiori. I tribunali vallesani portarono all'assoluzione completa di tutti i responsabili del cantiere delle autorità. L'indignazione fu enorme, anche internazionale. Solo la scorsa estate, a 60 anni dalla tragedia, sono arrivate delle scuse ufficiali da parte del consigliere di Stato vallesano Mathias Renard.
Sì, Mathias Renard, tra l'altro, protagonista nelle prime ore anche a Crans, nelle prime apparizioni pubbliche delle autorità.
Sì, e ha mostrato una sincera partecipazione al dolore, ma è interessante tornare anche alle parole che Renard usò proprio la scorsa estate per commentare la tragedia di Matmark. Disse: «Il nostro temperamento elvetico è sì caratterizzato da una certa riservatezza, ma ciò non giustificava in alcun modo la mancanza di calore e sostegno che le famiglie meritavano. La gestione umana della tragedia è stata disastrosa, i procedimenti giudiziari hanno aggiunto dolore al dolore». Fine della citazione. Ecco, le prossime ore, settimane, ma anche mesi e anni ci diranno se l'incendio di Crans verrà citato tra gli esempi cattivi oppure no nella gestione di una tragedia.
Sì, Alan Kramer è dunque il vallese nella difficile gestione dei suoi drammi. Novità in vista in Ticino per i privati che producono energia rinnovabile, a partire dall'introduzione di un prezzo minimo di remunerazione per la corrente messa in rete a beneficio di tutti. Le modifiche al regolamento del Fondo per le energie rinnovabili sono state comunicate questa mattina e fanno il pari con gli adeguamenti decisi dal Consiglio federale. Alain Melchionda.
La comunicazione è arrivata oggi, ma la validità delle modifiche è scattata già dal primo giorno dell'anno. La novità più grande in un mercato teso e molto altalenante è l'introduzione di una remunerazione minima per l'energia immessa in rete dagli impianti con una potenza inferiore ai 150 kWh, in altre parole quelli domestici. Questo parallelamente al recente adeguamento del quadro normativo federale. A dipendenza dell'impianto, da subito il privato che metterà a disposizione la corrente prodotta dovrà essere remunerato come minimo fino a un massimo di 5 centesimi al kilowattora, a dipendenza della potenza dell'impianto. La progressione della produzione di energie rinnovabili in Svizzera viaggia con una crescita in doppia cifra percentuale. Nel 2024, ultimo dato statistico disponibile, l'incremento è stato del 15%. Troppo poco però per poter raggiungere gli obiettivi climatici 2035-2050 della Confederazione. Da qui scaturisce la seconda grande novità della revisione del regolamento. Per rendere più flessibile, quindi più appetibile l'investimento, da subito sarà infatti possibile, tramite i raggruppamenti ai fini del consumo proprio e le comunità locali di energia elettrica, vendere l'energia in esubero prodotta all'interno di un quartiere o di un comune, in deroga al principio che sancisce l'obbligo di vendita a ET, l'azienda elettrica cantonale.
Si svolgerà questa sera a Berna la cerimonia di assegnazione dei Watt d'Or, i riconoscimenti con cui l'Ufficio federale dell'energia premia ogni anno dal 2007 i progetti energetici più innovativi in quattro categorie. L'edizione 2026 di questo concorso sarà però l'ultima, almeno nella sua forma attuale. Sentiamo Valentina Moccetti.
Il laboratorio Gasnata Daegle nel Canton Vaud, che testa nuove tecnologie su scala industriale, unendo comunità scientifica ed industria. Un impianto di energia solare alpina Fiesch in Vallese, i primi trattori elettrici prodotti in serie alla Rigitrack di Küsnacht ed un complesso residenziale a Oberwinterthur particolarmente efficiente. Sono i quattro progetti scelti tra 55 concorrenti per l'ultimo Watt d'Or. Dopo 19 anni, l'Ufficio federale dell'energia ha deciso di spegnere l'interruttore del rinomato concorso. Il motivo sono i risparmi, ci spiega Marianne Zünder, responsabile per la comunicazione dell'Ufficio federale dell'energia. In questi anni abbiamo potuto mostrare progetti interessanti e soprattutto sensibilizzare la popolazione, le aziende, le autorità comunali e cantonali sulle possibilità date dalle nuove tecnologie in ambito energetico. Ci sono esempi di grande successo, come i pannelli fotovoltaici ripiegabili, nel frattempo molto diffusi. I premi non sono assegnati in soldi, bensì con un semplice trofeo che dà però visibilità e valore ai progetti. Il concorso è una voce di spesa che l'Ufficio federale dell'energia si vede costretto a cancellare, ma l'eredità potrebbe venire presto raccolta dal settore privato, ci dice Marianne Zünder. Alcuni membri della giuria hanno cercato possibili finanziatori fra le associazioni del settore energetico e le probabilità di poter proseguire il concorso con un sostegno privato sembrano buone.
E mentre la Svizzera celebra i progetti energetici più innovativi, c'è chi l'energia semplicemente la sogna. In Ucraina oltre 800.000 persone sono rimaste senza luce e senza acqua a causa dell'ennesimo bombardamento russo sulla rete energetica del paese. Un grave attacco che arriva proprio mentre le temperature nel paese iniziano a precipitare. I dettagli con il nostro collaboratore a Kiev, Davide Maria De Luca.
L'attacco russo che ieri notte ha bersagliato l'Ucraina non è stato particolarmente intenso rispetto a quello a cui sono ormai abituati gli ucraini. Meno di un centinaio di droni hanno colpito 13 località nel paese, una frazione rispetto agli oltre 500 missili e droni che vengono lanciati durante i bombardamenti su larga scala. Ma questa volta i russi hanno colpito un bersaglio di primaria importanza, la principale centrale elettrica che alimenta le regioni centro-orientali di Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Gli abitanti di Dnipro, la capitale della regione, si sono accorti che qualcosa di insolito era accaduto intorno alle 22 di ieri sera, quando dopo aver sentito alcune esplosioni la città si è illuminata per un improvviso bagliore proveniente dalla locale centrale termica. Poco dopo, quasi un milione di persone si è trovato improvvisamente senza elettricità né acqua corrente. Mentre nella vicina regione di Zaporizhia i servizi essenziali sono stati ripristinati nella prima mattinata, nella città di Dnipro la situazione è ancora critica e il sindaco ha ordinato di prolungare per 2 giorni la chiusura delle scuole per le vacanze natalizie. Ora la situazione rischia di peggiorare ulteriormente. Proprio questa notte un ciclone è arrivato sull'Ucraina facendo precipitare rapidamente le temperature. Per i prossimi giorni sono attese neve e temperature tra i -10 e -20 gradi, una situazione che metterà sotto sotto ulteriore pressione il sistema elettrico e quello che alimenta i riscaldamenti centralizzati in tutto il paese. La prima ministra ucraina, Yulia Sviridenko, ha annunciato che potrebbero verificarsi nuovi e improvvisi distacchi di corrente e ha invitato tutti gli abitanti del paese a limitare il più possibile i consumi elettrici e gli spostamenti.
Continua a sollevare proteste l'accordo economico tra Unione Europea e gli Stati sudamericani del Mercosur, accordo in via di approvazione. Tra i principali oppositori ci sono i contadini francesi. Oggi a Parigi gli agricoltori e gli allevatori hanno invaso le strade della capitale convergendo verso l'Assemblée Générale dove manifestano contro gli accordi di libero scambio ma anche per chiedere più protezione e tutela delle loro professioni. I dettagli da Parigi con Alessandro Grandesso.
Sono riusciti a evitare i controlli, a volte guidando persino attraverso i campi, presentandosi poi in massa a tutte le porte di accesso alla capitale, impedendo così alle forze dell'ordine di bloccarli. E prima dell'alba sono entrati in città con i loro trattori, un centinaio in tutto, una ventina hanno raggiunto i luoghi simbolo di Parigi, dal forte impatto mediatico, la Tour Eiffel, l'Arco di Trionfo. Al di là di una ventina di fermi, il governo ha reagito con durezza, temendo che la protesta dilaghi nel resto del paese.
Pour autant, la situation qu'on voit depuis cette nuit n'est pas acceptable. Donc sur l'appel à manifester devant l'Assemblée nationale comme sur la place de l'Étoile à l'Arc de Triomphe, je n'ai qu'une chose à dire. Tout ça est illégal.
Si tratta di una situazione inaccettabile e illegale, ha dichiarato la portavoce dell'esecutivo, Maud Bregeon, ma gli agricoltori non intendono fare marcia indietro e manifestano contro gli accordi di libero scambio con i paesi del Mercosur e in favore di una politica agricola europea più protettrice, anche davanti all'Assemblée nationale, dove hanno incontrato brevemente in piazza la presidente della Camera. Gaël Bron-Pivet, tra cori di proteste e qualche spintone, ha promesso un appuntamento per le 14 di oggi con i sindacati di categoria che intendono presentare le loro rivendicazioni, reclamando soprattutto un drastico alleggerimento delle normative in vigore, dei controlli e delle tasse che soffocano la professione.
Ora torniamo a parlare di Venezuela. L'amministrazione Trump ha un piano in tre fasi per l'immediato futuro del paese sudamericano. Lo ha rivelato ieri il segretario di Stato Marco Rubio nel corso di un'audizione a porte chiuse con alcuni parlamentari, un gruppo di deputati e senatori statunitensi. Soddisfatti i repubblicani, mentre i democratici denunciano la mancanza di trasparenza su metodi e obiettivi per il dopo Maduro. Da Washington Andrea Vosti.
Un'audizione a porte chiuse per informare il Congresso sui prossimi passi della Casa Bianca in Venezuela. Quel Congresso tenuto completamente all'oscuro sui piani dell'amministrazione Trump per il blitz che sabato scorso ha portato alla cattura e all'arresto di Nicolás Maduro.
Step one is the stabilization of the country. We don't want it descending into chaos.
Abbiamo un piano in tre fasi, ha spiegato al termine dell'incontro il segretario di Stato Marco Rubio. La prima fase è la stabilizzazione per evitare che il paese sprofondi nel caos.
The second phase will be a phase that we call recovery.
Quindi ci occuperemo della ricostruzione anche della società civile del Venezuela. Infine il terzo punto è quello della transizione, ha spiegato il capo della diplomazia statunitense.
And then the third phase, of course, will be one of transition.
Un'ultima fase, quella della transizione, che dovrebbe coincidere, secondo i piani di Washington, con lo svolgimento di nuove elezioni. Per garantirsi l'influenza sulle prossime mosse del governo provvisorio di Caracas, Rubio ha ribadito che gli Stati Uniti giocheranno la carta del blocco alle esportazioni di petrolio, incluso il sequestro di ulteriori petroliere della cosiddetta flotta fantasma.
So we have a lot of leverage to move on the stabilization front.
Ma i democratici non ci stanno e accusano l'amministrazione Trump di non avere un piano per il futuro del Venezuela che vada al di là dello sfruttamento delle risorse petrolifere del paese.
And we all know that Maduro is a vile creature.
È chiaro a tutti che Maduro fosse un terribile autocrate che ha fatto soffrire il suo popolo, ha detto l'ex speaker della Camera Nancy Pelosi. Quello che non è chiaro è cosa succede adesso.
It is not clear what comes next.
Nel corso dell'udienza al Congresso, il segretario alla guerra, Pete Hegseth, ha inoltre chiarito che l'amministrazione non intende dispiegare truppe di terra in Venezuela. Le forze americane resteranno però in massa nella regione caraibica per continuare a tenere alta la pressione sul nuovo governo di Caracas.
Intanto nei paesi sudamericani vicini al Venezuela cresce la preoccupazione per le prossime mosse degli Stati Uniti. Si teme che l'amministrazione Trump possa estendere le operazioni militari e aumentare la pressione anche sul resto del continente. Ieri in Colombia migliaia di persone sono scese in piazza su invito del presidente Petro. Donald Trump ha infatti minacciato ancora una volta negli scorsi giorni il governo di Bogotà. Matteo Burkhard.
Fuera Yankees de Colombia, via gli statunitensi dalla Colombia. Migliaia di manifestanti hanno protestato ieri a Cúcuta, città proprio al confine con il Venezuela, e in altre città della Colombia, dopo che il presidente Gustavo Petro ha invitato la popolazione a scendere in piazza per difendere la sovranità nazionale. In riferimento agli Stati Uniti, dopo l'operazione militare in Venezuela che ha portato alla cattura del presidente Maduro, Donald Trump ha apertamente minacciato l'attuale governo della Colombia, paese ricco, tra le altre cose, di terre rare.
Colombia è molto sick, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States.
La Colombia è molto malata, governata da un uomo malato, che ama produrre cocaina e venderla agli Stati Uniti. Ma non lo farà ancora per tanto, lasciatemelo dire. Questa è la minaccia che Trump ha lanciato domenica contro la Colombia e il suo presidente. Ieri intanto i toni tra i due leader si sono parzialmente smorzati. Trump e Petro si sono sentiti al telefono e il presidente statunitense ha invitato il suo omologo a fare visita alla Casa Bianca. La tensione resta però alta. Di fronte alla principale piazza di Bogotà, Petro ha dichiarato di aver ammorbidito il suo discorso dopo la telefonata. Ma una grande incertezza preoccupa ancora la popolazione e fa le prime pagine dei giornali locali. Manifestazioni simili si svolgono in questi giorni anche in altri paesi sudamericani, a Città del Messico, a Buenos Aires in Argentina e a San Paolo in Brasile, per citarne alcune, in un momento delicato in cui Trump ha mostrato apertamente i suoi muscoli contro il continente sudamericano.
E con questo da parte mia è tutto, ora c'è lo sport, buon ascolto e buon pomeriggio.